One Podcast.
Voglio sempre fare propaganda o fenomeno, perché costringi questo mainstream che ci odia a dover parlare di noi. Spotify ti dà un successo sui social. Devi vivere in mezzo alla gente, non devi vivere in un telefonino. Devi andare anche nel mainstream, però non devi neanche starci troppo. Devi andare lì, dare lo schiaffone e tornare. Il mio scopo è stato quello di unire la mia musica alla mia persona. Sento che se faccio le cose come gli altri non mi vengono fighe come gli altri, quindi sono costretto a cercare qualcosa di diverso. Ho questo obiettivo che mi guida ma mi consuma anche.
Questo è DJ Viral, viral nel senso felice della parola. Io sono Watt
e io sono Kendrick Lamarta. Insieme esploriamo la positività,
quella bella,
assieme a persone che colorano la storia contemporanea,
la cultura di adesso. Scopriamo alcuni dei personaggi più influenti e virali di ieri e di oggi, mentre ci immaginiamo come potremmo essere un giorno.
Please enter your password.
Creatività, arte e nuovi lavori,
scuola, internet, culture, moda
e tutto quello di cui
non possiamo ancora dirvi niente, ma DJ Viral. Qui non è il mainstream. La verità è che nel 2022 non si capisce proprio dove sia il mainstream.
L'argomento underground e arte nazional popolare è sempre esistito. Addirittura Wagner giudicava con scarso valore la musica rossiniana per via della sua esagerata vicinanza al pubblico.
Diceva: il tratto di ciò che è buono consiste nel fatto che sia lì per se stesso e non necessiti di alcun pubblico. Il buono, nella sua forma pura, non si avvicina al desiderio di intrattenimento. Il cattivo nell'arte scaturisce dall'intento di piacere e basta.
Ne abbiamo parlato con un campione del mainstream che da 20 anni è però ultra rispettato anche nell'underground.
Il suo ultimo album, Chaos, è tra i più streamati in Italia quest'anno. Signore e signori, Fabri Fibra.
DJ Viral, il talk.
Ladies and gentlemen, direttamente dalle classifiche dei dischi più venduti, dei dischi più suonati dalle radio, certificati e streamati, the one and only Fabri Fibra.
Che presentazione.
Tu sei Fabri Fibra, capisci l'importanza di questo brand.
E tu sei Michele Vadcaporosto.
Appunto, quindi con le dovute proporzioni. Ti faccio subito una domanda, poi ti spiego perché te la faccio. Cioè tu sei, o quantomeno ti senti, il capo del rap italiano?
C'era un pezzo di Bassi che faceva: sono il capo del rap, il capo del rap.
Capito.
Ma...
perché un buon 70% degli artisti che si siedono lì dove sei tu vengono poi a confidarci di sentirsi insomma i capi, no? I king. E poi ho ascoltato il tuo disco e in alcuni momenti parli della corona, parli della tua storia, dell'importanza che ha appunto il brand Fabri Fibra. Poi in altri momenti c'è molta umiltà, quasi insomma quasi che ho pensato: boh, ma vuoi vedere che Fabri Fibra non si sente il capo del rap italiano?
Allora, meglio lasciarlo dire agli altri, direi. Ho visto questa puntata di The Game a Drink Champs, che bevono con i dannati, sì, e sì. Viene fuori il discorso di quando è che sei una leggenda del rap. E hanno concluso che sei una leggenda del rap dopo 10 album. Chaos è il mio 10° album, quindi dai,
è così,
diamola.
È così. No, più che altro perché autodefinirsi leggende non è facile. Noi abbiamo parlato di questo anche con J Balvin, e anche lui dall'alto dei suoi successi internazionali ci diceva: faccio un po' fatica a sentirmi una leggenda, però poi a un certo punto qualcuno te lo deve dire. Cioè, prima ci dava microfoni spenti, parlavamo di Andy Warhol, leggenda. Ci deve essere stato un momento in cui qualcuno ha messo questo timbro.
Sì, lui dopo che è morto, quindi guarda, il disco parla anche di questo, nel senso, nel momento in cui te lo dici sei finito, perché la creatività e il talento non vanno mai dati per scontati, quindi non, se già parti così dicendo sono il capo, sono la leggenda, non ho più nulla da dire, poi quando sei lì davanti al foglio cosa dici? Ti banalizzi così tanto. Diciamo che non ho mai fatto sta cosa per sentirmi dire sei il questo, sei quello. Voglio semplicemente che la gente, quando ascolta i dischi, si riconosca in quello che dico. Quindi il disco Chaos, c'è la prima parte che parla di rap, quindi ci sta che dopo 5 anni c'è un ritorno rivendichi la tua posizione. Però poi devi anche calare la maschera e dire anche cosa c'è dietro, no?
Yes, yes. Più che altro, se il rap da sempre nel cliché è fondato sull'autodeterminazione, l'autocelebrazione, ultimamente un valore nuovo, soprattutto nel rap italiano, è l'autoesaltazione delle proprie debolezze anche. Lo fai anche tu.
Ho scritto momenti no in totale paranoia prima che la depressione nel rap andasse di moda.
Questo è bello. Prima che fosse mainstream la depressione. È così. Che effetto ti fa quando senti parlare, per esempio, di salute mentale?
Bisogna vedere se è vero, perché è molto... Allora, è un concetto che viene fuori dagli americani, perché quando hai un successo internazionale non puoi andare neanche all'estero. E l'America è grande, ti rinchiudi in queste ville da solo con tutti gli yes men,
certo,
e medicinali
e gli scrocconi poi
e gli scrocconi e tanti soldi, e tanti soldi ti portano a una fine veloce, ci credo. Poi logicamente questa cosa diventa cool, e quindi a volte sento gente che parla che è depressa, che è infelice, quando in realtà è al primo giro. Bro, se sei infelice al primo giro, lascia stare, cioè.
Ok, ok.
Che ne vedrai di peggio, sicuramente.
Immagino.
Però io apprezzo sempre l'onestà nella scrittura. Credo che molta gente che ne parli, cioè, credo che si capisca quando la cosa
è genuina.
È vero.
Ok.
E conosco anche gente che vive queste situazioni, quindi so che quando ne parla è vera. Credo che sia anche molto legata ai social, perché si sa che Instagram, per quanto è figo, è anche un sistema che porta la tristezza, la depressione, perché vedi sempre gli altri. Il rap vive molto su Instagram, quindi ci sta.
Ok, ok. Quando dici il mio rap preferito è morto per il fentanyl, ho pensato a Mac Miller.
Sì, hanno trovato, tra l'altro, il responsabile, si è preso 11 anni
yes.
di carcere.
Allora ho pensato di farti, come prima e ultima domanda, una domanda che hanno fatto a lui, insomma, una delle interviste che è riuscito a fare, e gli chiedevano: sento che il senso pubblico di chi sei è diverso dalla realtà, che effetti ha, lo chiedevano a Mac Miller, lo chiedo a Fabri Fibra, questo sulla tua quotidianità?
Ma questa cosa ne parlava anche Noyz nell'intervista con Di Chele su S Magazine, cioè, yes. A un certo punto il personaggio prende il sopravvento, no? Devi essere intelligente a capire, a fare un passo indietro. Io, bro, ti confesso, sta cosa l'ho vissuta molto nel periodo di tradimento di Bugiardo. Okay. Il rap era talmente scorretto che quando ero in giro volevo essere scorretto, rispondevo male, però dopo un po' la gente si aspetta sempre quello.
Okay.
E tu in realtà non sei così, quindi a volte sempre di più mi dicevo: ma che gioco sto giocando? Voglio, quando sto in mezzo alla gente voglio star bene, voglio essere me stesso. Quindi il mio scopo è stato quello di unire la mia musica alla mia persona, e questo è il mio successo più grande, al di là poi delle vendite. Riconosco che molti rapper, sia in Italia che all'estero logicamente,
certo,
per mantenere questa cosa del rap, dei contenuti, di quel tipo di parlare di quella vita maledetta, poi devono fare quella vita maledetta.
Vero.
E poi fai quella vita maledetta per raccontarla, la gente si aspetta di continuo quella cosa lì, e quello è dannoso, perché poi non sei schiavo di quell'immagine. Tu ti ricordi quel documentario dove Jay-Z è in studio con Timbaland, che ascoltano i beat, che Timbaland mangia, beve questa, non so, questa bottiglia immensa di succo d'arancia.
Okay.
E c'è un altro rapper lì con loro, e Jay-Z chiede a questo rapper: tu di cosa parli nei testi? E lui fa: di soldi, di armi e di droga. E Jay-Z si gira e guarda la telecamera e dice: avete visto cos'è costretto un rapper a fare oggi per avere la vostra attenzione? Quindi credo che in parte sia anche, prendi alla leggera con le pinze quello che ti sto dicendo, sia anche colpa del pubblico che premia e si aspetta sempre quel contenuto lì.
Ok, cioè e, crea uno stereotipo e poi vuole sempre quello.
Sì, vuole il film d'azione. E il rapper, per dare un rap di quel tipo, deve fare quella vita. Quindi si abbassano a quel livello di
yes.
lifestyle, si riempono di sostanze per raccontarle nei testi, però certo. Le sostanze danno dipendenza, un po' come la fame, un circolo vizioso. è autodistruttivo.
Ho sempre ammirato molto la tua gestione della privacy, nel senso che poi c'è la musica di Fibra, punto, cioè non esiste il resto. Anche se poi mi chiedevo, ma Fibra cosa fa? Cioè, cosa fai? Qual è il tuo tempo libero fuori dalla promo, fuori dai tour?
Sai cosa faccio? Ascolto beats. Strumentali dalla mattina dopo, sono pieno di strumentali, non faccio altro.
Ok.
Mi chiedono ogni tanto che dischi ascolti, non ascolto di ascolto strumentali. Perché me ne mandano così tante e logicamente no, dormo anche.
Certo, addormenti
però mi addormento ascoltando strumentali.
Fantastico, questo disco hai tirato dentro Zef, Second Roof, c'è anche Fish, c'è anche un pezzo prodotto da Ketama, molto bello leggere i credits di quel pezzo perché è il pezzo con Marra, Sample, Miles Davis, e quindi voi è tipo anche un po' fantascienza se ci pensi, no?
Il disco ha dei beat secondo me fantastici, a livello di strumentali è qualcosa di veramente curato e diverso da tutto, e lo sto ricevendo un sacco di questi commenti. Molta gente mi dice: guarda, lo ascolto, è bellissimo, che c'è gente che lo ascolta dall'inizio alla fine.
Sì. Molti dischi nel 2022 fa strano, no?
Fa strano. Io ti garantisco che ho provato ad ascoltare anche gli ultimi dischi rap che sono usciti qua in Italia e non riesco a ascoltarli dall'inizio alla fine. A metà inizia a farmi male la testa. Cioè tutti questi bassi, questi rullanti, questi suoni che si ripetono, l'autotune che ti entra in dopo. Poi dico: cazzo, fammi mettere su un beat.
Beh, così, quindi è un disco intro outro pensato per essere ascoltato per intero.
Sì,
ok,
sì.
Questo è giusto. Ma soprattutto io non credo che sia un disco questo pensato per piacere al primo sguardo, che è un po' come si fa la musica oggi, cioè piacere il primo weekend, la first week, la prima settimana. È così secondo te?
Ma è così per i giovani, perché sono cresciuti. Tu pensa ad avere 20 anni oggi, appassionarsi del rap, però confrontarsi con questo ingranaggio, uh-huh, e questa industria che è veramente impegnativa, cioè toglie quasi la magia, no? Quindi già rispetto tanto chi riesce a chiudere un pezzo e buttarlo fuori affrontando la paura del giudizio, dei social, del riscontro delle vendite, tutta questa pressione,
sì,
no? Che c'è. Poi c'è chi finisce per comprarsi le views, per comprare... Però vedi, è tutto una reazione a questo,
okay.
A questo sistema, no?
Più che altro perché tu conosci sia l'industria dei CD, l'industria dei vinili, forse anche delle cassette,
sì,
no?
Sì, sì. Le ho viste tutte.
Le hai viste tutte? E secondo te, discograficamente, questo è il migliore o il peggiore periodo per la storia del rap?
Ah, dal punto di vista dell'esposizione è migliore sicuramente, poi esce così tanta roba che mi ricorda un po' la Golden Age, che usciva un disco dietro l'altro, no?
Okay.
Andavi nei negozi di dischi e non ti bastavano i soldi. Dal punto di vista della gestione è un casino, bro, perché ti ritrovi in mezzo a due ere, l'era del fisico e del vinile, e da un'altra che ti dice devi consegnare il master un mese e mezzo prima, devi stampare il booklet, correggere i test, e poi c'hai lo streaming che ti dice dammi il master 24 ore prima e usciamo. Quindi è forte la tentazione di fare solo lo streaming, perché molti ragazzini fanno il singolo, escono e ogni settimana escono, perché fare un disco è veramente impegnativo, devi chiuderti, staccare i social, concepire un discorso che si sviluppa almeno in 10 canzoni, consegnarlo all'etichetta almeno un mese prima per stampare,
certo,
il fisico,
poi cercare di non dire le stesse cose in 10 canzoni, no?
Anche sì, certo,
non è facile.
Puoi anche farlo, il primo album di Run DMC era tutto Sucker MC.
Ah, vero, certo,
dall'inizio alla fine.
Sì, forse lì c'era più ricerca musicale, no? Una visione più nel complesso, no? Musicale in quel caso.
La carta novità funziona sempre, però funziona al primo giro.
Questo è bello.
Poi dopo, quando torni, fa strano oggi con tutti questi magazine di rap che parlano di continuo di questi dei nuovi artisti,
sì,
e sembra che tutto sia un successo perché hanno tutti la carta novità, perché il fattore novità c'è, cioè arrivi dal nulla e sei una nuova sensazione.
Yeah.
Poi bisogna vedere col tempo se ti confermi,
okay,
perché dicono il secondo disco è più difficile, il terzo disco è più difficile. Ogni volta tirano
10 anni
sempre...
dopo, 20 anni dopo.
20 anni dopo, toccavi bene.
Nell'altro mi fa impazzire quel momento in cui dici con una sincerità devastante. E non è facile, cioè non è mica facile.
Sì, sì, sì. Ma perché, bro, se no perché la faccio sta cosa? Perché devo fingere? In realtà la roba musicale, la roba che mi ispira di più è quella più sincera. In ogni disco cerco sempre la traccia dove l'artista tira giù la guardia e si svela, no? Quindi ero in studio... È stato difficile fare sto disco perché venivo dal vecchio contratto, in mezzo c'è stato un salto nel vuoto, ho firmato con la Sony nel 2020, c'è stata la pandemia,
certo.
Ho fatto una cifra di provini perché non voglio seguire il cliché, voglio fare qualcosa di nuovo, voglio essere diverso, ho questo obiettivo che mi...
Che ti guida.
Che mi guida, ma mi consuma anche, perché sento che se faccio le cose come gli altri non mi vengono fighe come gli altri.
Okay,
non so
okay.
se. Quindi sono costretto a cercare qualcosa di diverso. Però dopo un po' che ascoltavo così tanti beat e facevo tanti provini, e molte volte non arriva la cosa nuova, no? Per dirti, Amici o Nemici,
sì.
è uno dei miei brani preferiti. Per me non è mai esistita una roba così nella musica italiana, cioè scusa la spocchia,
ma
però me lo permetto,
perché
so che ci ho lavorato tanto. Non esiste una cosa, non c'è una canzone che ti dà quell'emozione lì, che ha quell'intensità lì.
Uh-huh.
È talmente assurdo usare quel beat West Coast, bella per Pietrino e per Second Roof, Fede, mi hanno aiutato tantissimo in questo disco.
Uh-huh.
Quel giro di archi, quel beat, quell'atmosfera.
È una magia rara.
Con quel testo, quando dico Amici o Nemici, si crea proprio quella cinematografica.
Poi ascoltandola pensi ai tuoi amici, cioè mentalmente ti fai una specie di Fanta Fabri Fibra degli Amici o Nemici.
Sì.
No? E quindi tra gli amici, nella colonna Amici, uno ci mette Marrakesh, che è anche nel tuo disco.
Sì.
Che tra l'altro, sempre nel discorso Amici, sarebbe bello, l'hai fatto solo una volta con Clementino, immaginare o sognare una specie di joint album tuo e di Marra.
Ma guarda, da fan logicamente mi piacerebbe.
No, bevi, che qua questo ha bisogno di un certo... Sai che qualcuno aveva anche parlato di un Santeria 2, non so se l'avevi vista.
No, ma allora... io credo che con il discorso di prima ci sono questi account aperti,
sì.
e vanno riempiti, e a volte partono con il Fanta joint album. Non è così, nel senso, fare un disco insieme è un impegno innanzitutto proprio nei confronti della tua legacy, diciamo,
okay.
della tua carriera, della tua discografia, e deve esserci quel momento in cui ci si incontra, che è sempre più difficile perché andando avanti i dischi creano impegni e gli impegni creano altri impegni e altre e giornate sempre più piene. Per fare il disco devi staccare. Santeria era nato in un ottimo momento in cui loro, Guemar, erano riusciti a staccarsi, a guadagnarsi un momento,
cioè,
di
crearsi un'oasi.
Sì, ma se ci pensi quasi irripetibile, perché sono andati in Brasile a scrivere i pezzi, Paola è andata con loro, Jacopo Pesce, quindi erano sostenuti al 100%, ma non era un momento di uscite discografiche così intense.
Ok.
Certo, io ogni volta che incontro un rapper dico mi piacerebbe fare un disco insieme a te.
Ah, te la giochi così?
Sì, no, ma è vero.
Ah, ok.
Nel senso, mi piacerebbe.
Piace il rap. Il Fanta joint album, anche per così far sognare un po' i fan del rap italiano, che oggi sono tantissimi, quello proprio, il mega gol, la coppia Ronaldo-Messi, Fibra Marra.
Mi fa piacere che tu lo dica, perché rispetto tantissimo Marra come artista, e quindi a sentirmi associato a lui logicamente mi onora. Chi lo sa, c'è anche da dire che i joint album sono belli quando li annunci che sono già finiti. quindi
lo so,
eccolo,
è vero. Sì, boom.
Cioè, così,
diceva, quando l'hanno fatto?
Quando l'hanno fatto? quando ho fatto Rap Star con Clemente, era un momento così, era un momento di vuoto, ci siamo beccati in studio, abbiamo registrato quelle canzoni, forse in una settimana, non so che follia era stata. Okay. No?
Che però fa molto Sex Pistols anche da un certo punto di vista, no?
Sì, io mi ricordo che scrivevo una strofa, Clemente era nella stanza di fianco, e tornava, ci incrociavamo. È bello fare joint album, che ti devo dire, speriamo che capiti.
Ah, ok, ci sta. Però ti piace? Io penso che sia un bel momento per chi fa rap oggi in Italia, perché comunque al di là dell'industria, che è la parte forse frustrante, ma anche poi dove c'è il business, però c'è tanta curiosità, cioè il rap è finalmente nelle strade, nelle scuole, e in una canzone in Cocaine, che ha questa atmosfera molto Wu-Tang Clan, dici ricordi quando rappavate in sei?
Sì.
Oggi è un'altra epoca proprio, no?
Sì, ci sono i pro e i contro. Logicamente c'è più pressione e per questo devi essere più concentrato sulla tua roba, però ci sono anche più possibilità. Devo dire che sta cosa dei featuring, bro, è un po' sfuggita di mano, nel senso, mi dà un po' fastidio quando la gente ti chiede ma che featuring hai, che featuring, chi svela i featuring.
No, lì hai fatto un gioco alla Squid Game pazzesco.
Sì.
No? Non annunciando, li sblocchi.
Sì, però... Vince Staples ha fatto un album tutto da solo, quindi c'è quasi più da lodare che riesce a fare un disco da solo, perché riesce a dire, hai più cose da dire, e molte volte sai, il feat è anche l'alibi per chiudere un pezzo, dici faccio una strofa, cioè non vorrei che diventasse troppo un cliché quello del featuring. Però è sempre bello. Io ad esempio i featuring che sono nel disco sono nati sempre dopo il provino, perché dicevo, ma qui sai che ci starebbe, cioè era un discorso aperto e sentivo che poteva dire la sua anche qualcun altro che ha vissuto la stessa cosa.
Ok.
Cocaine parla del politicamente corretto, e Gue e Salmo con questa cosa ce li sentivo tantissimo. Con Marro ho parlato tantissimo del discorso di essere chiuso in una gabbia dopo un po', no? Con Ketama, Pronti al peggio, è fantastica, perché comunque abbiamo sempre vissuto quella cosa venendo da fuori. Arrivi a Milano e sei pronto al peggio, pronto al fallimento, pronto alla compagnia sbagliata.
Certo.
Tutti i featuring, è bello quando nascono così. Mi preoccupa un po' chi dice faccio il disco, dentro devo avere i nomi più in
alto. Certo, perché poi diventa tipo l'album delle figurine Panini, no? Che devi avere.
Perché poi si ripetono sempre.
Assolutamente sì. Ma Milano la stai amando adesso? Perché ho la sensazione che per un periodo non ti sia piaciuta. È una sensazione totalmente mia.
No, ti dirò, hai ragione. Milano adesso mi piace molto. Ieri sera ho visto tutto lo speciale su Giorgio Scerbanenko, lo scrittore che parlava nei romanzi noir della Milano anni 60, e mi sono rispecchiato molto in lui, straniero che vive a Milano. All'inizio rimane un po' intimorito, però poi inizia ad amarla. La ami perché... è così affascinante, è così, c'ha un dark side, ma c'ha anche una magia.
Vero.
Mi piace più la Milano che vivo da solo, che me la giro da solo, non le feste, non quella, la Milano, la facciata.
Cioè, ogni tanto te la giri?
Sì, ogni tanto me la giro più dopo cena, anche più per i cazzi miei in macchina.
Questo è molto romantico.
Sì, anche Marra lo fa, eravamo insieme.
Cioè, quindi c'è, cioè, in giro la sera per Milano, Fibra o Marra in due macchine separate.
E taxi, sì.
Con taxi? No, sì. Girare col taxi, ti prego.
No, no, giri tu in macchina, in giro ci sono solo taxi.
Ah, solo taxi.
Cioè, a Milano sono sempre i taxi.
Ok.
E riusciamo a prendere le multe anche di notte.
Certo, quello è il grande gol. Quando ascoltavo il tuo disco, poi sai che su Spotify ti partono i pezzi vecchi, no? E negli altri c'era un po' di più rispetto a questo album, la specie, diciamo, la bolla del mainstream, del commerciale, no? E qualche tempo fa ho letto in un libro che anche ai tempi di Wagner, Rossini, eccetera, c'era questo concetto, cioè il buono nella sua forma più pura, leggo la citazione, non si avvicina al desiderio di intrattenimento. Il cattivo nell'arte scappa scaturisce dall'intento di piacere e basta. Sono parole di centinaia di anni fa. E, oggi invece, per un periodo, se pensavo non ci fosse più underground, mainstream, forse stava prendendo altre forme.
No, c'è sempre, però l'illusione che ci sia il rap, che ci sia la cultura hip hop in Italia è sempre dietro l'angolo, perché il rap italiano tende a dare per scontato che ci sia un mercato. E invece bisogna sempre stare con un piede lì. Io voglio sempre fare il singolo, voglio sempre fare propaganda o fenomeno, perché apri la radio. Se costringi questo mainstream che ci odia a dover parlare di noi, questa è la vittoria. Perché
non basta Spotify, come credono in tanti.
No, perché Spotify ti dà un successo basato sui numeri, ma non sulla percezione. Cioè, un conto è andare numero uno su Spotify e sei percepito numero uno sui social. In giro per la strada non si parla di te. È un conto è andare numero uno in Fimi e andare in TV e andare in radio come adesso e c'è gente che torna dal lavoro in macchina in questo momento che ascolta la tua voce e lì sei percepito numero uno.
Ok.
Cioè devi vivere in mezzo alla gente, non devi vivere in un telefonino. Perché tutti gli youtuber e gli influencer, dopo che hanno tanti follower, il passo successivo è quello di andare in TV? Perché la consacrazione è il mainstream. E quella cosa lì un po', da un certo punto di vista, ti frega se tu, una volta che arrivi al mainstream, fai di tutto per rimanerci e quindi perdi, questo intendeva dire Wagner, secondo me, perdi
lo zio, il brother,
il significato della tua missione, no?
Ok.
Un po' come Andy Warhol, a un certo punto, diciamo prima, era diventato famoso e poi la gente, comunque vada, ti ricorderà per un quadro, per una canzone, per un film. Marlon Brando diceva: la gente si ricorda solo uno o due film, tutti gli altri puoi anche fare schifezze, prendi i soldi, non te lo rinfaccerà, ti ricorderanno per quei due
film. E tu dici che tutto ciò non avviene se sei soltanto una sensation di Spotify.
Non avviene, devi andare anche lì nel mainstream, però non devi neanche starci troppo, devi andare lì, segnare la tua presenza, dare lo schiaffone e tornare. Esatto.
No, quello no.
No, però metaforicamente.
Però cioè vedere, allora insomma, non te la metto in rima, però Will Smith che dà uno schiaffo a Chris Rock durante gli Oscar è una perfetta rima di un certo Fabri Fibra. Cioè, avresti potuto scriverla tu questa cosa.
Sì.
È successo poi. Assurdo, no? No, perché in questo disco un po' lo percepisco che c'è quel Fibra, ci sono tutti i Fibra, no? Un po' come
è un po' più una rima di Salmo. Perché, Salmo usa tanto la parola schiaffo.
Ah, ok.
Guarda,
okay.
Salmo dice
quante volte. Ok. Perché hai fatto caso a questa cosa?
Schiaffo.
Riesci a pensare anche qual è la parola che hai usato di più in assoluto nella tua carriera, nelle canzoni?
Bella raga, l'ho usato tantissimo.
Ma anche forse rap. Cioè comunque...
Rap, sì, sfiga.
È vero.
Sì. Ma io vengo da quei dischi. L'altro giorno mi ero ascoltato un disco di Keith Murray. Dove lui ripete Keith Murray il suo nome così tante volte che ho detto cazzo, ecco da dove. Perché nei primi dischi ripetevo così tante volte il mio nome perché sentivo loro dei 90 che volevano imprimerlo nella mente dell'ascoltatore.
Cioè tipo lavaggio, brainwashing, no? Ce lo dici talmente tante volte. Forse una cosa che, questo sembrerà strano ai fan del rap proprio di oggi e solo di oggi per motivi magari anagrafici, che sei il rapper tra i rapper più di successo della storia del rap italiano che forse non ha mai usato parole o parabole criminali, pistole, cose di questo tipo.
Guarda, faccio veramente tanta attenzione alle parole che uso, non voglio sprecarle e non voglio cadere in quei cliché. Bro, io vengo dalla provincia dove questa cosa è importantissima. La gente dice sì, beh, ho capito, viene dalla provincia. È importante, se vuoi fare il rap, avere una storia. Una volta che hai una storia puoi andare avanti all'infinito. La mia storia è questa: ho iniziato per passione a fare questa cosa dove nessuno mi dava fiducia e per convincere la gente dovevo dimostrare qualcosa usando facendo dei ragionamenti che li tirasse in mezzo. E sicuramente non lo facevo col gangsta rap, con le pistole.
Certo.
Questa cosa mi è rimasta, nel senso, voglio tirare in mezzo la gente tirando fuori degli argomenti dove le persone si possono rivedere.
Ok. È vita vera, un po' come nel video di propaganda, no?
Sì, però se tu te la senti di parlare di pistole, va bene, cioè, nel senso.
A te che effetto fa quando senti il rap, la drill, per esempio, che è basata, no, su quelle parole,
sì,
chiave?
Ma sai, Londra è una delle città con più omicidi, quindi credo che molte persone che ne parlano vivono in quei quartieri, credo, è così. E quindi anche in Italia. Dipende veramente tu quanto vuoi sacrificare della tua vita. Perché okay, se nell'arte parli di pistole, poi la gente sospetta che tu viva in mezzo a gente che ha le pistole. E se tu te la senti di vivere sempre con quell'ansia addosso, o perlomeno lo vivi senza l'ansia, perché è la tua...
Certo, è la tua scelta.
È la tua scelta. Ma più che altro non hai avuto scelta, ecco, perché non hai avuto scelta, allora rispetto quella cosa, perché è vera. Ci sono però anche molti rapper che parlano di pistole solo perché lo sentono dire dagli altri e non hanno decodificato sta cosa, cioè c'è chi può e chi non può, capito?
Questo però è da sempre, no?
Questo è da sempre. Io non posso, non voglio entrare in quel campo da gioco perché non mi riguarda. La gente che mi conosce direbbe: cazzo, parli di pistole, non ce l'hai la pistola, cioè, mi fermi per Milano la sera, non ho la pistola. Tassista forse sì.
Certo, certo. Questo disco non si sente anche un'altra parola chiave per la crea di Fibra. Questo rende Caos un disco che probabilmente apre anche ad una nuova wave tua, e cioè non si sentono dei nomi di persone, cioè, nel senso, tu hai sempre avuto un po' questo stile un po' alla Eminem, no? Generalizzo, di citare proprio le persone, dallo stesso Albertino a La Pina e mille altri, Salvini, e invece in questo disco non c'è il nemico, non lo visualizzi, non è chiaro.
Ma in realtà il nemico non è questo giro. Cioè il nemico è proprio il mostro dell'attesa, è l'aspettativa, è il fatto che la gente si aspetta questo da te e tu non sei più quella cosa lì, no?
Ok.
O magari non vuoi esserlo adesso, non è quello che vuoi dire. Credo che Caos sia un disco molto contemporaneo perché rispetta proprio questo momento di spaesamento, cioè nessuno è veramente all'attesa, ma siamo tutti pronti in difesa, pronti al peggio, pronti a,
okay,
bombardati,
a,
sì, e quindi è più un disco meditativo da un certo,
okay,
punto di vista, però è un disco che non va all'attacco ma che reagisce.
Okay.
È una reazione a tutto questo.
Pensi che sia un album che ha avuto e ha subito gli effetti del politicamente corretto?
No, quello no, perché sinceramente io mi annoio a fare sempre le stesse cose.
Ok.
Quindi volevo fare qualcosa che non avevo fatto. Volevo dedicarmi più a una scrittura quasi alla Turbe Giovanili.
Ok.
Cioè più in confidenza con me stesso, senza dover dire la cosa che dico, cos'è che ha detto, cosa hai sentito, ha detto questo, ha insultato questo.
Forse non è neanche più interessante Eminem quando lo fa, no?
No, io non ne ho bisogno. Ad esempio adesso più che Eminem, secondo me lui lo faceva molto agli inizi del 2000,
sì.
Adesso lo fa molto Kanye. Cioè Kanye è il nuovo Eminem.
Certo. Sì, sì, su Pete, cioè, Davidson, cioè si espone,
sì,
tanto.
Nei dischi è andato contro Russell Simmons, dice: Russell Simmons, ti preoccupi per me, pensa per te che sei vittima del Me Too. Cioè in ogni pezzo va in culo, okay, qualcuno.
Però
Kanye.
Oh, è bello come modo, cioè come mindset anche da un punto di vista artistico. A te ne piace?
È bello perché è onesto.
Non è ricercato, dici, cioè non è andato a cercarsela apposta per far parlare di quello.
Ma il dissing deve essere sempre vero, anche se lo fai per attirare l'attenzione, però ci deve essere quella motivazione che tu in quel momento potevi dire qualunque cosa, hai deciso di dire quella cosa lì.
Sì, sì.
E poi devi portarla avanti, ti porterà dei problemi nella vita e devi assumerti le tue responsabilità, quindi è molto affascinante. credo in questo momento che di non averne avuto bisogno. Perché forse l'ho proprio evitato, perché sennò mi avrebbero detto ma vedi, fai successo solo perché dissi la gente. C'è stato un periodo.
Vabbè, immagino.
E invece adesso ho successo anche senza dissare la gente, quindi
no, perché forse a volte il nemico, come hai fatto come hai raccontato nel monologo delle Iene, è proprio tra la gente, no?
Sì.
È quel ragazzo che quella volta a quel concerto ti fece il dito medio, tu hai interrotto il concerto e hai detto cazzo, vieni a fare al mio concerto,
sì,
a fare il dito
medio. Bravo. Il rap in Italia perché vive molto del riflesso del successo del rap all'estero, però la gente, c'è sempre molta gente che non lo capisce, e il rap italiano tende a chiudersi in se stesso, a parlare di sé, a farsi complimenti a vicenda o magari a criticare degli aspetti che non interessano a nessuno. E mi dà molto fastidio quando dicono ma il rap italiano quando diventerà grosso come quello americano, perché ci sono tutti i presupposti. Questo è anche un motivo per cui dico rap è proprio per ragazzini in Italia, perché le generazioni precedenti, le nostre, molti che sono cresciuti con rap dopo un po' abbandonano, perché non ce la fai più a sentire sempre gli stessi discorsi.
È come vedere i bambini sotto casa che continuano a litigare per il pallone, no?
Sì, a un certo punto vai al cinema, cioè non puoi ancora pensare che il rap italiano diventerà come quello americano, perché il rap americano è il rap americano, cioè vi rendete conto di cosa state dicendo? Il rap italiano, per vivere, per essere non più grosso, ma per essere riconosciuto come un genere, dovrebbe innanzitutto non copiare il rap americano. E questa cosa, questo è un ragionamento a cui arrivi dopo tanto che segui il rap, mentre lo fanno molto i nuovi arrivati, quelli che ascoltano rap da 3 o 4 anni dicono però il rap suona come quello americano, dovremmo essere. Ti faccio già un ragionamento.
Yeah.
In Italia non ci sono film hip hop. Mentre in America l'altro giorno riguardavo Clockers, per dire, di Spike Lee,
certo.
La colonna sonora è fantastica. Ma vabbè, Beat Street, Breakdance, certo. Beat Street. Non ci sono film con canzoni rap dentro.
Magari al massimo una canzone su un soundtrack, poi tutto diverso.
Sì, non c'è però non c'è la casa discografica che chiama tot artisti dicendo dovete fare la colonna sonora per quel film, che è tutto rap, ma non perché la storia parla di un rapper e quindi è la macchietta, perché non c'è quella storia, non c'è quel regista, non c'è quel mondo del mainstream che rispetta il rap come un genere adulto tanto quanto lo è in America. Cioè in America Spike Lee dall'inizio aveva preso Fight the Power, ancora prima che uscisse Fight the Power, gli hanno dato il demo, capito?
Sì.
Quindi perché il rap americano non è come il rap italiano, non è come quello americano? Ma vi rendete conto? Cioè proprio la percezione di cos'è il rap italiano, non a chi piace il rap, a chi non lo conosce.
Chiaro. Dici che saremo sempre un'imitazione?
Certi esempi no, ad esempio, per dirti, Chaos non lo è.
Punto. Beh, però scusa, palleggiamoci dei nomi che potrebbero, oltre il tuo chiaramente, che potrebbero definire un rap italiano. Gali.
Sì, allora, Gali è un rap sì e no, nel senso, non Gali, nel senso, è molto difficile parlare, perché ognuno pensa di fare la figata, no? Ognuno pensa di fare la roba più figa degli altri. Ma è il tempo che te lo dice, no? Mister Simpatia è un disco italiano perché ha delle strumentali che sono veramente lo-fi, e i contenuti sono tutti che riprendono, anche se è in quella chiave Eminem, D12, politicamente scorretto,
yes.
Però parla dell'Italia, tutti i personaggi che ho attaccato sono tutti del mainstream,
certo.
Italiano.
Pensa se avessi attaccato Russell Simmons, c'è gente che magari era totalmente distante da te.
Ma c'è gente nel rap italiano che fa i paragoni, sono come, faccio come, perché mi dà fastidio, bro, quelli che fanno le rime prendendo come riferimento i fatti dei social, perché sui social si parla di quello, allora fai la rima su quello. A me piace chi fa i testi su quello che si sente. Ad esempio Gali mi piace perché quando scrive parla di qualcosa che ha toccato la sua vita, che ha influenzato le sue giornate, il suo umore, le sue amicizie, la sua persona.
Sì, la sua formazione,
sì.
Anche, no? Ho visto che hai pubblicato la ristampa di Turbe Giovanili 20 anni dopo.
Sì.
A parte che dire 20 anni dopo, senti il peso, 20 anni dopo
fa strano,
ma soprattutto quando l'avevi fatto con capelli un po' più lunghi, un po' più ricci, eccetera, avresti mai pensato che 20 anni dopo saresti stato ancora al top level a fare il rap? Anzi, forse all'epoca non eri al top level, 20 anni dopo sì, per tanto tempo
non c'era neanche
non c'era il top level,
c'era proprio non c'era il top,
cioè, e... per chi lo facevi all'epoca?
Ma lo facevo perché mi piaceva e avevo, era la mia cosa, anche se non piaceva agli altri, se non c'era un mercato, comunque venivo dagli anni 90 che il mercato c'era, e come
bello quando ci ti danno anche nell'album, no?
Sì, beh, i primi concerti che sono andati erano proprio dei Colli del Fomento, che c'era il Piotta. Il Piotta che era sempre, bro, eri sempre ubriaco sul palco, era incredibile. Lo dico perché, con affetto, perché poi ho ascoltato anche l'ultimo disco dei Colli del Fomento e mi è piaciuto tantissimo Noodle, pezzo che prende come, che è una metafora di C'era una volta in America, del personaggio, che è tutto un suo flashback, traccia bellissima. Come mi è piaciuta tantissimo la colonna sonora di Suburra creata da Tommaso Piotta.
Ok, bellissima, vero,
veramente bella.
Cioè, lo facevi all'epoca, Turbo Giovanili, lo facevi perché era la tua cosa. Oggi perché lo fai?
Perché è ancora la mia cosa.
Okay.
Perché, come ho detto, in questo giro di promo, il rap per me è proprio un'opportunità per essere questo, per non perdermi in altro.
È brutto da dire, ma è per i soldi anche, no? Per l'industria, per il business, perché...
Ma no, perché quando non c'erano i soldi lo facevamo comunque. I soldi sono una conseguenza, ma neanche tanto, perché poi in realtà sono fucilato dalle tasse e ti dirò, più soldi fai, più c'hai problemi... Adesso lo so che sembra...
È difficile porre
una mancanza di rispetto incredibile.
Comunque il joint album lo fai con lo Stato italiano, mi sa.
Sì.
Con l'Agenzia delle Entrate.
Ma per i guadagni sicuro. Però ti costringe a togliere magia al lavoro, perché molto tempo lo passi col commercialista e a me bro, me ne frega un cazzo di parlare di numeri. Ho fatto ragioneria, ma non ho mai preso una sufficienza. Okay. Prendevo NC, non classificato, cioè non ero capace a fare veramente
le tabelline.
Disastro. Quindi non mi interessa quella cosa, arrivano le fatture, non le guardo, cioè, allora finché non mi chiamano per dirmi oh qui si è messo
sei
male,
tranquillo.
Sono tranquillo.
Però parli del rapper duro col portafoglio, nel disco dici anche questo e dici anche me ne vergogno.
Sì, perché credo che sia una mancanza di rispetto. Per io quando ascoltavo il rap da ragazzino, se avessi sentito qualcuno che mi diceva già guadagno, faccio la bella vita, mi sarei sentito così umiliato, anche per dire guarda io sono qua che ti ascolto, dimmi qualcosa. Che per me è bella la musica quando ti dà la forza, quando ti dice, ti dà la forza di reagire a tutto quel nulla che c'è là fuori, perché là fuori si tratta solo di soldi, solo di pagare, solo di vai, prendi una casa in affitto e sarai massacrato dalle spese, compri la macchina e ci avrai le spese, vai a fare la benzina e costa, tutto costa, vai al ristorante e prima chiedi ma quanto costa, cioè tutto basato
forse su in questo siamo anche molto distanti dall'industria americana, perché lì era thinking of a master plan dall'epoca, no?
Sì.
I need money, e invece qui si ha molta difficoltà a parlare di soldi. Nel tuo disco non si parla di soldi se non quando dice appunto me ne vergogno, e poi invece nello scenario attuale, che sia trap, drill o quello che è tutto un Audemars Piguet, la Maserati, la Tesla.
Sì, a meno che non parli dei calciatori, che qui si può cioè tutti gli italiani mettono le mani nelle tasche dei calciatori, quanto guadagna, e a nessuno dà più di tanto fastidio.
Okay.
Cifre incredibili, perché il calcio è rispettato, nel senso tu vedi il calciatore che entra nello stadio e ha quella pressione addosso incredibile. Cioè, non so se quando vedi lo stadio da fuori, lo stadio pieno con le urla dei fan, e tu sei fuori e dici: mamma, non entrerai in campo, ma neanche,
certo,
capito?
Vero.
Quindi se lo fai, sei un calciatore, tutti sanno che te lo meriti. Non è la stessa cosa per la musica, perché
ancora di più per i rapper,
ancora di più, perché dicono: ma cos'è, non è rispettata questa cosa, a meno che non fai la hit simpatica, divertente, spensierata. La musica in Italia non è, non lo so, anche questo è un bel discorso,
sono periferica.
No, allora, se tu sei Battisti, se tu sei le vecchie glorie, sei riconosciuto come intoccabile,
sì, certo.
E invece si tende un po' a sminuire, ma perché in realtà lo facciamo anche noi, cioè lo faccio anch'io con gli altri rapper, ma sarai un artista.
Ok, ci sta. Però poi quando dici, molta tenerezza quando dici non mi citano nelle interviste, sono cresciuti tutti con me ma non mi citano nelle interviste. È vero,
è vero.
Perché non ti
anche
cita?
Da te, bro, è venuta gente e tu gli hai cercato di estorcere il mio nome e loro non lo so, meglio. E poi quella gente lì mi scriveva nei DM,
è
diceva:
terribile.
È il mio mito, sono cresciuto con la, facciamo un pezzo insieme.
No,
visto, ho visto,
ma io vorrei fare il nome di queste persone. Cioè, non è giusto, cioè, la riconoscenza è un valore.
No, non si fa il nome perché oggi rendi famosi chiunque.
C'è da dire una cosa, da storicizzare un momento. Cioè, io sono entrato in questo palazzo grazie a te. Non so se ti ricordi, perché tu
grazie a me, no, grazie a te, perché sei bravo. Perché hai le skills.
Perché presentavi 1212 e mi avevi invitato a co-condurre con te.
Sì, è vero.
Sei il talent scout, è incredibile.
Ma perché sapevo che eri bravo. Ho sempre creduto in te, bro.
Grazie. E soprattutto hai anche una busta di merch che hai collezionato per me,
sì,
negli anni. Finalmente ora ce l'ho. Sono molto contento del tuo successo. Sono molto contento anche di come hai trattato alcuni sample nel disco, tipo quello di Gino Paoli. Cioè, lì capisce anche un po' quanto sia masterpiece prendere un pezzo così, usarlo per una traccia che si chiama Intro. No, è anche un po' come dire: non me ne frega un cazzo.
Sì, che è un pezzo con Ernia.
Che è un pezzo
che
con
spacca.
Ernia.
Che spacca Ernia. Allora, bella per i second roof.
Uh-huh.
Soprattutto bella per i produttori che fanno... Sai, fare il produttore è molto dura, perché sei dietro, non ti prendi mai i meriti giusti.
Vero.
Però è gente che sta veramente tanto sopra i dischi, sopra la musica, nei progetti degli artisti.
E il colore poi della canzone, no?
Sì, quindi quando arrivano queste cose... Mi piace l'idea che c'è. Molta gente mi dice: ma tu non produci? Mi piace l'idea di entrare nel viaggio musicale di qualcun altro.
Ok, ok.
Perché c'è già un'energia.
Reciproco, no? In un certo senso.
Lo spero.
Ok, beh, così. Nell'altro ringrazi te stesso alla maniera di Snoop Dogg davanti alla Walk of Fame, quindi...
Bravo, è una citazione.
Ah, ok.
Sì, beh, sono tante citazioni. Mi aveva colpito molto Snoop che si ringraziava. E addirittura quando l'ho ascoltato ho detto: ma tu guarda che sei un esaltato.
Totale. Sì.
Poi quando avevo registrato l'ultima strofa e parte la coda del pezzo, non era preparata. Ho detto: cazzo, ero così preso bene a stare al microfono. Ho detto: ho fatto la strofa, fammi continuare, fammi dire qualcosa. Ha detto
bello.
Queste cose e si è così creato quel momento finale. Ho detto: sai che è venuto bene, lo tengo.
Figo.
Poi mi era arrivato questo vocale di Sergio Delle Cese, uh-huh, dove mi aveva detto: come va col disco? Era uno skit così perfetto che l'ho messo là alla fine.
Fighissimo. Beh, individuo anche un po' il periodo di caos fondamentale per chi fa come te, fa musica così. Chiudo con una domanda sempre presa da quell'intervista di Mac Miller, e cioè gli chiedono: le persone che leggono troppo nella tua musica possono anche crearsi idee sbagliate, cioè chi sente una tua canzone triste pensa: questo ragazzo è nel caos. Sei nel caos?
Sono nel caos. Sai che credo che, tra l'altro, che una delle prime canzoni che avevo scritto era Siamo nel caos.
Incredibile, ragazzi.
Perché avevo rifatto un pezzo sui Rage Against the Machine. Sui Red Hot Chili Peppers.
Pre-turbe giovanili?
Sì, faceva Give It Away, Give It Away, Give It
Away. Ok, Give It Away now.
Avevo fatto Siamo nel caos, era una cosa
bellissima,
assurda. Quindi ero già nel caos.
Già, sei sempre stato una vita nel caos.
Guarda, ti dico, io faccio questa cosa che logicamente ti dà un sacco di stimoli, ma anche un sacco di alti e bassi, quindi è un caos costante. Però spero che questo disco, ma anche l'artwork, la grafica, tutto l'immaginario che c'è dietro questo disco e dietro al rap che faccio, serva a dare ispirazione ai nuovi arrivati ascoltatori del rap, per fargli capire che non c'è solo quella roba, okay, ma c'è anche questa. Okay. Puoi fare anche il rap senza parlare di cose che non ti riguardano, anche se ti affascinano.
Certo, fuori dal box, in un certo senso. Anche fuori dal box auto, dove parcheggi la sera, prendi la macchina e vai a farti giri per Milano. Poi non mi sparire ancora per 3-4 anni.
No, chi lo sa, bro. Tu prima hai detto sono passati 20 anni da Turbe Giovanili. È così strana sta cosa della musica che mi sembra che non sia passato un giorno. Cioè, sto sempre lì, capito? Non è che ho fatto come gli attori che a un certo punto vanno 6 mesi a Los Angeles, poi vanno in India, poi tornano e dicono che anno siamo. Io sono sempre sul pezzo. Sta cosa qua me la sono guadagnata e non la perdo di vista un attimo. Quindi quando uscirà roba nuova, uscirà roba nuova quando uscirà roba nuova.
Ok, noi sogniamo di fare il giro in macchina con te una sera per Milano. Format incredibile.
Va bene.
Ti voglio bene.
Anch'io, bro.
Ciao, bro. Ciao, ciao.
Ciao a tutti.
DJ Viral. Il talk.
Di e con Wad e Kendrick Lamarta. Riprese e montaggio di Barbara Blago. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.